Bene, ci siamo.
Qualche secondo perché non vedo.
No, c'è un 30 secondi di
Ci siamo.
latenza.
Benissimo, allora benvenuti a tutti. Siamo i soliti tre dell'Apocalisse di XMPP, che ringrazio per la loro cortesia e la loro disponibilità, Mario Sabatino e Roberto Resoli.
Buonasera. Buonasera a tutti.
E riprendiamo stasera il nostro secondo appuntamento sui temi che riguardano il mondo XMPP. Prima di andare avanti, un breve riepilogo delle puntate precedenti. Non lo faccio perché sennò perdiamo un'ora adesso a dirlo, ma trovate il video disponibile sul canale YouTube, potete rivedere la registrazione dello scorso evento. Siccome questo evento questo è un evento mensile che si tiene il terzo martedì di ogni mese, annunciamo subito che il prossimo evento sarà il 18 luglio e sarà l'ultimo prima della pausa estiva. Poi ci meritiamo una pausa di relax e ci rivedremo poi nel mese di settembre, il terzo martedì del mese di settembre.
C'è anche il podcast.
Benissimo, mi hai fatto bene a ricordarlo, bravo Mario. Adesso chiederei a voi due di chiarire per chi è un neofita, per chi non sa come fare, per chi non ha mai usato XMPP e volesse utilizzare XMPP, la prima cosa da fare deve crearsi un account. Quindi come si fa come si procede per crearsi un account XMPP e poi vediamo più in dettaglio come si usa l'account XMPP con i cosiddetti client, cioè con i programmi, con le applicazioni che ci consentono di interloquire nel mondo XMPP. A voi la parola.
Tu, vado io?
Sì.
Sì, io mi limito a parlare di quello che ho provato, no? Io sono entrato, vabbè, sono entrato nel mondo XMPP tantissimi anni fa con i client che c'erano allora, no? Che ormai non ci sono più, no? Il protocollo ovviamente è rimasto e anzi si è arricchito. E diciamo che quando ho ripreso a usare più intensamente XMPP, ho fatto subito un account su Conversations IM. Conversations è probabilmente il migliore client XMPP più moderno per smartphone Android che ci sia attualmente, no? E da Conversations, che è un client ovviamente open source. Si trova sia sul Play Store di Google che meglio ancora su F-Droid. Se avete un telefono degooglizzato, quindi non avete accesso diretto al Play Store, conviene. E anche se ce l'avete, probabilmente è meglio utilizzate la versione F-Droid. F-Droid, per chi non lo pratica, non lo conosce, è semplicemente un serbatoio di applicazioni, dove si possono installare applicazioni per smartphone Android, tutte rigorosamente open source, controllate e compilate in maniera rigorosa dal team che gestisce F-Droid, questo store di applicazioni. E quindi Conversations è scritto Conversations, magari ve lo scrivo in chat per chi non. Ah, e per chi non lo sapesse, agganciata a questa diretta c'è una chat, quindi il modo più immediato di usare XMPP è seguire ad esempio questo incontro perché. Utilizzando già fruendo del video a lato ci sono dei pulsantini arancioni con cui si può far partire già una una chat di gruppo collegata al video, no?
Se avete delle domande, chi ci sta guardando, esatto. Se ha delle domande, noi siamo, diciamo, nei limiti del possibile, anche delle nostre conoscenze. Siamo...
Sì, anche perché è l'unico, diciamo, l'unico ritorno che abbiamo delle nostre chiacchiere, no? Che siamo qui giusto per una chiacchierata, l'idea è proprio quella di fare chiacchiere un po' a ruota libera, magari mantenendo un tema dominante, che oggi è quello dei programmi per accedere alla...
Sì. Senti, Roberto, una cosa volevo aggiungere, anche un altro modo semplicissimo, proprio mi è venuto in mente proprio mentre ti ascoltavo, è creare un account su disrut.org, che fornisce una serie di servizi, anche la posta elettronica, che funziona molto bene, e tra questi servizi c'è anche un account XMPP. E un altro sistema ancora è quella di creare un account su movim.eu, e poi di Movim parleremo perché è un client web, ed è un mondo un po' particolare ma anche molto divertente, molto interessante, quindi è un uso, diciamo, che va un po' oltre la chat in senso stretto, ed è interessante, magari dire, sarà interessante dire due parole anche su questo. E poi, vabbè, se andate nel sito xmpp.org, lì c'è una sezione dedicata proprio ai fornitori di servizi di XMPP, quindi basta sceglierne uno e registrarsi e iniziare a utilizzare questo stupendo, meraviglioso sistema di messaggistica.
Bravo Mario, ottima segnalazione. Io aggiungo che io sono in possesso pure di un account su Disrut, ho un account Movim, perché poi alla fine si fanno dei test e quindi poi alla fine un po' di account in giro li recuperi. E in più, se può essere utile, c'è un servizio che probabilmente ha un, diciamo, un livello di attenzione importante, che è Jabbers.one, che è un server che è in Germania, però diciamo è un servizio che peraltro ha un gruppo di supporto molto efficace. Io ho avuto dei problemi, hanno risposto immediatamente, hanno risolto addirittura dei problemi tecnici subito, quindi sono molto attenti, mi sembra un servizio interessante, giusto per completare un po' il quadro.
Certo, no, ma poi, vabbè, poi ancora più divertente potrebbe essere installare un'istanza Unhost, e dentro Unhost c'è una posta, certo, elettronica in self-hosting, e quindi un server di posta elettronica, e c'è anche la possibilità di utilizzare un server di messaggistica XMPP, che è Metronome, e oltre ovviamente a tutte quante le applicazioni, infinito numero di applicazioni, per me è come Luna Park e Unhost.
Ci ho combattuto un po', poi alla fine ho lasciato perché ci voleva troppo tempo e avevo da fare altre cose.
Beh, comunque è divertente, chi vuole cimentarsi secondo me può passare dei bei momenti insieme, sì, ci si può divertire,
nella stanza, sì, dei giochi, va bene.
Sì, lo vedo ricorrere in molti contesti da parte di chi vuole provare un po' le cose anche sul server. Poi in realtà, ovviamente, chi vuole semplicemente iniziare a comunicare con XMPP, diciamo, ha la possibilità può semplicemente utilizzare uno degli veramente infiniti servizi gratuiti che ci sono, un po' quello che dicevi tu. Probabilmente il modo migliore è scegliere un fornitore tra quelli consigliati da xmpp.org.
Esatto.
E per chi vuole proprio andare sul sicuro, appunto, e iniziare a usarlo direttamente, quando installa l'app Conversation o una delle app derivate, perché poi ce ne sono diverse, e c'è il genere collegato, c'è un servizio, c'è già anche la possibilità di registrare un nuovo account. Quindi,
scusa, Roberto,
non è tanto magari iniziare ad avere un account, quanto trovare le persone con cui
certo, no, questo è un argomento che adesso affrontiamo subito, però volevo chiederti, io non uso Android, ma qualcuno mi ha riferito, ma chiedo a voi perché non so se la domanda, se la questione è vera o è falsa, che Conversation sarebbe a pagamento. Com'è la storia?
È un po' altalenante. No, era a pagamento fino a non molto tempo fa, ma solo, diciamo che l'unica era una delle poche fonti di sostegno del progetto Conversations, che il progetto in generale comprende sia la parte di client Android che la parte di servizio, che è sul dominio conversations.im. Magari lo scrivo anche in chat. Io sto scrivendo diligentemente tutti...
Conversations.
Sì. Lo sto scrivendo nella chat in modo che chi ci segue...
Perfetto.
Ha la traccia di quello che diciamo. No? Sì, era a pagamento perché su Play Store l'avevano messo a pagamento lo sviluppatore, no? Poi di recente ha tolto sia il pagamento del client, credo che a intermittenza c'erano delle specie di, come si chiamano, hanno un nome particolare che adesso in inglese no, non voglio neanche ricordarmi, dei momenti in cui lui liberava lo scarico della
applicazione. A Natale il primo maggio.
Sì,
a Natale il primo maggio.
Esatto, sì. Faceva delle campagne di questo tipo in cui temporaneamente si poteva scaricare in maniera gratuita il client, mentre invece per un anno mi pare, poi era a pagamento per...
Ma chi si crea l'account va sul suo server dello sviluppatore?
Va sul server di conversations.im, che è, okay, che è il servizio gestito dallo stesso sviluppatore, che tra l'altro è Daniel Gulch. Daniel Gulch è diciamo uno dei guru di XMPP, nel senso è nel board della fondazione da tantissimo tempo, è una delle persone che portano avanti anche il protocollo scrivendo le nuove estensioni, quindi fa parte proprio delle persone che hanno più, portano avanti diciamo proprio non solo il suo client in particolare, ma proprio la protocollo, quindi quello, il modo di comunicare che è utilizzato da tutti i clienti.
Il mio account XMPP professionale viene gestito proprio da lui sul mio dominio.
Sì, perché lui offre anche la possibilità di schierare sulla sua server o sulla sua diciamo piattaforma anche account XMPP con dominio a piacere da parte del...
Che è anche un bel modo per contribuire, no, allo sviluppo, certo, di queste cose anche economicamente, perché voglio dire 12 euro l'anno, voglio, esatto, dire per il software che è bellissimo, secondo me è il miglior software per Android esistente sul, diciamo...
Sì, non solo, poi Gulch sviluppa anche una serie di altri software collegati a XMPP, ad esempio sviluppa anche un server che permette di controllare se che tipo di... quanto è aggiornata, diciamo, quante parte del protocollo XMPP, che è una... la base è comune, diciamo, la base stretta, però XMPP vive di estensioni. Quante più estensioni supporta...
C'è qualcuno che in chat sta scrivendo, sì, sono sul cellulare con web browser, esiste un'interfaccia alternativa più comoda?
Su cellulare, allora, come interfaccia browser, diciamo che questa qui è quella più avanzata, diciamo che
forse si riferisce a questo live, no?
Allora, un'interfaccia alternativa come client, sì, nel senso che...
NewPipe.
Ma forse intende per la chat, non ho capito.
Intende per il live.
Per la live sì, si può usare NewPipe, che è un client che permette di visualizzare
anche solo l'audio,
i video per Tube, essendo dovrebbe essere possibile collegarlo anche a questa istanza.
Sì, penso di sì. Però è un po' complicato, bisogna saperlo fare, cioè bisogna collegare l'istanza all'interno delle istanze.
Perché di default viene elencato solo l'istanza, diciamo, dell'istituzione, che è Framasoft, che sviluppa PeerTube. In realtà ci sono migliaia di istanze PeerTube, quindi uno sceglie quella che preferisce, però deve ovviamente inserire l'indirizzo nella configurazione.
Magari per la prossima volta mettiamo un piccolo promemoria di
sì, possiamo anche fare un piccolo video che mostra come fare.
Ecco, sì, questa può essere un'idea, perché comunque è un modo, effettivamente un modo molto semplice, perché NewPipe ti permette di seguire soltanto l'audio, e quindi se uno sta guidando, chiaramente dell'audio non ha bisogno, cioè del video non ha bisogno, ha bisogno soltanto dell'audio.
Sì, tra l'altro si può
essere comodo.
Si può spegnere il video, se uno ha un interesse solo alla parte audio, può fruire solo di quella, e anche col telefono.
Va bene, ci aggiorneremo su questo. Per questa volta siamo in queste condizioni.
Sì. Diciamo che usando il browser uno può partecipare interattivamente tramite la chat, no? C'è questo.
Sì, ma infatti ha scritto. Volevo dire che noi siamo degli strenui combattenti e che di volta in volta ci attrezziamo poi per le cose, sì, sì, per le occasioni successive. Per il futuro cercheremo di implementare, di migliorare questo servizio.
Tra l'altro, anche con il browser, se uno mette il browser anche in background, credo che la
vero,
parte audio si sente ancora.
Confermo, sì, no? confermo.
Perché non è come l'interfaccia di YouTube che si blocca se non è in primo piano. Questa è una delle classiche. Varrebbe la pena di spendere due parole su questo fatto, no? Perché tutte le interfacce alternative a YouTube, per esempio, permettono di far fruire dell'audio senza che il browser sia in primo piano, no? Perché è una cosa che i browser moderni fanno, no? Chiaramente questa è una cosa che YouTube non vuole, perché è importantissimo che l'utente, cioè YouTube esiste perché l'utente stia col video
stare lì.
E non perché lo fruisca senza guardare il video, dove passano le pubblicità, dove può cliccare in modo da avere fonte di profitto per YouTube, no? Quindi uno dei motivi per cui la gente utilizza i front-end alternativi, no? Quindi le interfacce alternative di YouTube, come il famoso Nvidius, che in questi giorni è stato attaccato, no? Ufficialmente anche da YouTube, perché accusandolo di violare dei termini di servizio che non ha violato, tra l'altro. Però vabbè, quindi se la vedranno probabilmente in sede legale. E, sì, diciamo che uno dei motivi è anche questa flessibilità dell'utilizzo, che in maniera, diciamo, deliberata, il client classico non permette, no?
Senti, tornando sempre al discorso della prima accoglienza, no? Io volevo ripetere nuovamente, ma chi ci sta seguendo già lo sa, perché sono tutti amici ormai,
sì, certo,
che seguono da tanto tempo, però magari ecco chi dovesse vedere per la prima volta questo video, dovesse avvicinarsi grazie a noi, speriamo, all'XMPP. C'è anche un canale in italiano di prima accoglienza, di primo aiuto, dove chiunque può entrare e chiedere informazioni su come usare i client, eventualmente su come fare le prime esperienze di hosting. Esiste un canale di notizie dove c'è un feed, grazie al nostro Simone, che ha creato un bot che ci permette comunque di avere le notizie di alcune fonti di informazioni. Poi c'è un canale neo proprio nuovo che abbiamo chiamato lo Zibaldone, dove si fa la conversazione off topic. E giustamente Roberto diceva: beh, ma stai off topic, il topic, cioè alla fine non si deve.
Cioè, se l'argomento è tutto ciò che è off topic, non si può scrivere niente.
Sì, ma noi siamo
una ricorsività.
Noi siamo gente strana, quindi queste cose accadono.
Certo, poi uno scrive, sostanzialmente uno scrive quello che vuole.
Bravo, esatto. Su qualsiasi argomento, quindi sbizzarritevi, se volete fare delle chiacchiere a ruota libera.
Sì. Diciamo che Zibaldone è un modo carino per dire cazzeggiare.
Bravo! Modo poetico per dire,
esatto, più poetico. E vi metto almeno il link. Allora, una cosa che forse vale la pena di dire, magari lo scrivo già in chat, la chat pubblica italiana di XMPP. italiana, la chat pubblica nostra, no? Dove certo. Noi ci siamo noi e noi trovate noi tre, più gli amici che probabilmente seguono anche qui in questo momento. Una cosa che vale la pena di dire è che le chat XMPP hanno e anche le utenze XMPP, gli account, quelli che si chiamano account in inglese, uso termine italiano utenza, sono come fatti come gli indirizzi email, no? Quindi come vi fate dare l'indirizzo email di una persona, tale quale troverete l'indirizzo XMPP di una persona. Poi esiste uno schema di URI, quindi di Universal Resource Identifier, di identificatore univico specifico per XMPP, che prevede che si scriva, invece del solito HTTP che siete abituati a vedere, due punti, barra, si vede un XMPP, due punti, e poi quello che segue è un indirizzo XMPP. Quindi per collegarsi a una chat, per esempio, io, se vedete nella chat, ho scritto l'indirizzo della chat XMPP su cui ci troviamo e parliamo delle cose, delle novità o delle cose attinenti a XMPP. È scritto appunto con la parte di protocollo XMPP, due punti, poi l'indirizzo della chat, che è quello che vedete con la chiocciola. Poi alla fine c'è un punto di domanda join. Il punto di domanda join è l'azione che viene eseguita quando cliccate sul link. Quindi cliccando su quel link entrate direttamente dentro la chat. Se lo scrivete, lo leggete, in genere è gestito anche dai browser, quindi questi link XMPP sono gestiti, quindi se voi dalla chat dentro il browser pigiate sul link, vi chiede con quale programma volete aprire quell'indirizzo. Se avete un programma installato o sul telefono o sul computer che è in grado di parlare XMPP, lo fate aprire e vi trovate già dentro la chat. Quindi questo può essere una delle cose immediate per iniziare ad usare il vostro account XMPP, no? Perché come si diceva prima, uno si registra, installa l'applicazione, magari Conversation o Movim o un client qualsiasi con un provider di vostra scelta, però dopo non ha contatti, no? Poi dipende un po' anche dagli applicativi, però tipicamente chi usa XMPP non gradisce la classica cosa che succede quando si usano i sistemi di messaggistica che si basano sul numero di telefono, no? Per identificare la persona, no? Perché questi applicativi vanno a sfruculiare nella vostra rubrica, vedono in base al numero di telefono l'identificativo della persona, perché usano quello, e istantaneamente vi trovate nella lista i vostri contatti presi dalla rubrica telefonica. Allora, questo alcuni client XMP lo fanno, ma la maggior parte non lo fa, perché è proprio quello che in genere la gente non vuole, no?
Certo.
Nel senso che uno dei motivi, per esempio, anzi il motivo principale per cui io uso XMPP è che decido io quali sono i miei contatti, non decide il fatto che una persona è nella mia rubrica telefonica che raccoglie il mare magnum di chiunque per caso mi ha dato un numero di telefono.
Non riceverete con XMPP le notifiche di Telegram di persone sconosciute che vogliono chattare con te semplicemente, sì, per il fatto...
Poi questo, per carità, può essere una cosa gradita, ma in genere non è così.
Uno
preferisce, allora, uccidere.
Mi avete offerto, diciamo, prestato il fianco a chiarire una cosa. Prima di tutto... avete detto due cose, entrambi due cose molto, molto importanti, che secondo me vale la pena di rimarcare, perché magari qualcuno non ci pensa. Allora, due battute su Telegram, ma non ce l'ho con Telegram, è solo per spiegare cosa accade su Telegram. Su Telegram accade che uno, se sta in un gruppo, si può vedere assalito da messaggi privati provenienti da qualcun altro che ha individuato l'identificativo su Telegram e incomincia a contattarti, ti scrive, e molto spesso non sono persone, diciamo, come dire, non sono degli angeli custodi, sono delle persone che cercano di speculare di arrivare ad un qualche risultato economico e ti rompono le scatole fino all'eternità. Quindi la prima cosa, cioè quello che va, la seconda cosa, diciamo, questa è una piccola parentesi su Telegram, e quindi prestate attenzione ai soggetti con i quali avviate delle chat. La seconda questione di cui stava parlando prima Roberto mi dà l'occasione per lanciare uno strale. Allora, io la mia è una disavventura che nasce da tempo. Disavventura con i sistemi di messaggistica, in particolare con WhatsApp. Io ho un taccuino digitale che si chiama Digital Notepad, Electronic Fab, lo trovate con molta facilità, sul quale pubblico, tra le altre cose, la traduzione italiana della newsletter XMPP Mondo. E ho pubblicato un po' diversi post pubblicato sui sistemi di messaggistica, giustificando, spiegando in che cosa mi sono trovato, in quali situazioni mi sono trovato. Quindi oggi, adesso, non vi voglio tediare con le mie esperienze, andatele a leggere se avete voglia. Il motivo è perché ti sei trovato nel contesto XMPP. Mi sono trovato nel contesto XMPP per uscire dal vortice ingestibile dei sistemi di messaggistica gestiti dalle majors. E mi riferisco a WhatsApp, mi riferisco a sistemi, i problemi sono legati o a un sistema centralizzato o sistemi che hanno una forte centralizzazione e quindi non consentono all'utente di avere il controllo pieno. Ricordiamoci, io e Mario facciamo i giuristi, quindi c'è un considerando, quindi una parte del GDPR, del regolamento sulla protezione dei dati personali, il numero 7, che dice che l'utente deve avere il pieno controllo sui propri dati personali. La domanda è: come faccio ad avere il pieno controllo in un sistema che è completamente centralizzato? Cioè, c'è il signor WhatsApp, c'è il signor Telegram che decide quello che si deve fare. Primo. Secondo, per entrare in uno di questi sistemi chiedono necessariamente un numero telefonico. È possibile che io devo dare le mie informazioni personali a questi sistemi quando io uso l'applicazione, comunque la soluzione, solo esclusivamente per messaggiare? Il telefono, il numero di telefono non ha senso. Terza cosa, c'è un problema legato alla sicurezza. Insomma, ci sono diversi aspetti, adesso non mi soffermo. In tutto questo bailamme, io ho fatto la scelta di spostarmi su un sistema di questo tipo. Purtroppo siamo in pochi, perché purtroppo pochi hanno, diciamo, fatto probabilmente le stesse riflessioni che ho fatto io, ma molti le hanno fatte prima di me. E il punto è che cerchiamo anche con questo evento di fare una discreta sensibilizzazione per cercare di spiegare perché stiamo parlando di questo XMPP. Non è che siamo matti, ci siamo svegliati e vogliamo parlare di XMPP, perché ci sono dei motivi. Sono dei motivi oggettivi sull'utilizzo del sistema di messaggistica istantanea. Quindi vi invitiamo a riflettere, a ponderare, e se ritenete, a scriverci se non sono chiare delle cose, perché penso che tutti e tre, se mi permetto di parlare per tutti e tre, siamo assolutamente disponibili a rispondere ai vari quesiti ed eventuali
dubbi. Senti Nicola, tu hai detto che su Telegram si possono fare dei brutti incontri, no? Perché sì, anche sì. Si può
ma io li ho fatti, io sto in continuazione a bannare gente, cioè
okay, non... ma io devo dire che anche su XMPP si possono fare dei bruttissimi incontri, soprattutto dopo aver letto quell'articolo delle quadrature du net noi usiamo anche la crittografia e quindi siamo dei soggetti potenzialmente pericolosi. Quindi quello che volevo dire, soprattutto ai ragazzi giovani, ragazzi, se volete fare arrabbiare i vostri genitori, create un account XMPP e chattate con XMPP insieme ai vostri amici, abbandonate WhatsApp.
Ma decisamente, cioè, questo poi è un altro argomento. Tutti i contenuti vengono poi storati sui server di WhatsApp, sui server di Telegram, eccetera, eccetera. Non si sa che fine facciano. Adesso significherebbe, diciamo, non avremmo il tempo adesso per parlare di tutte queste cose. Però dai, volevo chiedervi.
Io scherzavo comunque. quando dicevo quella cosa. No, perché, no, perché un giorno scherzavo, parlavo con un amico e questo mio amico mi disse: ah, lo sai che mia figlia mi ha detto che vorrebbe fare l'avvocato? E io mi sono arrabbiato tanto. Certo, perché una volta i figli, per far arrabbiare i genitori, magari, che ne so, si drogavano, oppure adesso dicono che vogliono fare l'avvocato. Oggi, se vuoi essere proprio contro qualsiasi convenzione, usa XMPP e usa la crittografia.
Sì, la crittografia, non a caso ci sono queste nuove cose, che purtroppo è una tendenza che vediamo. Beh, chi ha i capelli bianchi come me si ricorda del tempo in cui non esistevano i monopoli sulla rete, no? E invece siamo arrivati in un momento in cui ci stiamo dimenticando, o molti stanno dimenticando, che la rete in realtà è fatta di una pluralità di soggetti, no? In realtà chiunque può avere una sua presenza in rete e può esporre un servizio, come per esempio facciamo noi tre, no? Cioè non ci limitiamo solamente ad utilizzare questo sistema di comunicazione, ma siamo anche fornitori del servizio.
Certo.
No? E questo è un principio che purtroppo si sta perdendo nella rete, no? Tanto è vero che molti non capiscono nemmeno, non hanno nemmeno possibilità di capire il concetto di istanza, no? Come quello che usiamo noi quando parliamo dei servizi XMPP, semplicemente perché danno per scontato che esista solo, i video si vedono solo su YouTube, che le mail si fa solo su Google e così via. E che
Roberto, se mi permetti,
Facebook, per la messaggistica c'è solo WhatsApp e così via.
Se mi permetti un'interruzione.
Il valore della rete, per cui la rete è stata veramente rivoluzionaria, è stato che di offrire una pluralità di accesso, non solo come fruitori, che è quello che facciamo adesso, ma come fornitori di servizi.
Sì, certo. Voglio approfittare di questo ulteriore tuo commento per dire una cosa molto breve. Il contesto generale di internet, mi riferisco alla popolazione di internet, intanto è arrivata a questo livello nel quale siamo adesso, perché ritengo che ci sia stata una collaborazione tra sviluppatori e utenti, che si sono sempre, gli sviluppatori da una certa parte si sono sempre dimostrati molto disponibili nell'aiutare poi chi magari era alle prime armi e chi voleva avvicinarsi o chi si avvicinava a questa realtà. E quindi voglio evidenziare un aspetto che è legato a un valore che secondo me è un valore aggiunto, che è quello della disponibilità da parte di chi ne sa qualcosa in più e non si mette sul piedistallo, ma si mette a disposizione con molta umiltà e cerca di aiutare qualcuno che magari ha bisogno di un piccolo supporto, ha bisogno di un avvio, di un supporto. Ma la cosa che ulteriore aspetto che voglio evidenziare, ho scritto un paio di articoli sul mio blog, noi siamo in una fase attuale nella quale l'Europa, questo è un discorso un po' legale, però lo cerco di sintetizzarlo e di buttarlo così sul campo, ma poi l'Europa ha pubblicato una serie di acts, e in particolare c'è una direttiva, che è la direttiva NIS 2 sulla cyber security, eccetera. E hanno imbastito questo sistema legislativo in maniera tale che probabilmente sono a rischio anche coloro i quali, come me, hanno, come qualcun altro, come voi, che hanno messo, persone che hanno messo a disposizione dell'universo mondo delle istanze, dei servizi, e che probabilmente dovranno, speriamo di no, speriamo che questa cosa venga rivista, o comunque dovranno spegnerli questi servizi, perché l'alternativa potrebbe essere quella di ottemperare ad una serie di obblighi particolarmente gravosi. E quando una persona investe dei soldini, perché si investono dei soldini per tenere su un server con dei servizi esposti, e poi si deve pure gravare di ulteriori adempimenti, ulteriori spese, eccetera, la decisione credo che sia facile, chiudo tutto e non ne voglio sapere.
Vabbè, dai, speriamo di no, e poi...
Vabbè. No, questo è un aspetto molto, no, ti dico, sì. Ho voluto evidenziarlo, questo è un aspetto molto serio, molto grave,
lo so, certo.
Del quale non si sono proprio minimamente resi conto, c'è tutta una frangia dell'Open Software Foundation che sta, diciamo, cercando di gestendo questa cosa, ma non è questo il momento per discutere, però sì. Mi faceva piacere comunque evidenziare l'estrema disponibilità di chi, diciamo così, ha dato il suo a supporto degli altri e di chi poi speriamo di no dovrà vedersi costretto a
queste chiudere. Cose infatti Nicola le dici benissimo nel tuo articolo, che è uno dei due articoli che io lessi a suo tempo, mi piacque molto, se ti va, ecco, magari condividilo nel
le ho postati già sulla chat,
perfetto,
grazie, no? Grazie,
hai parlato benissimo, hai detto proprio questa cosa che sì, mi colpì moltissimo questo articolo, perché effettivamente chi fornisce poi servizi deve comunque ottemperare una serie di obblighi giuridici. Allora torniamo al tema della nostra chiacchierata.
Prima di tornare al tema, visto che si parlava di questa cosa del controllo sull'attività in rete, sul fatto che chi usa la crittografia diventa ormai quasi un sospetto di terrorismo, no? Perché è quello che sta succedendo in Francia, ad esempio, no? Per cui si sta arrivando a una china veramente, secondo me, pericolosa. E c'è un bellissimo video che vi consiglio di guardare, che posto qui in chat, no? È un vecchio video del 2013 di Bruce Schneier, che è un famoso esperto di crittografia americano, divulgatore, ha scritto moltissimi libri che vi consiglio. La citazione che vedete è tratta proprio ho postato anche il link al momento del video in cui dice questa cosa, no? Lui dice in inglese, vi risparmio in inglese, ma vi do la traduzione italiana: la sorveglianza è il modello di business di internet. Questo nel 2013 lo diceva. E la sorveglianza a scopo di business fornisce ai governi accesso a dati che non potrebbero avere altrimenti. Questo è un passaggio chiave di quel video, ma vi consiglio di guardarlo tutto, perché lui parla esattamente di questa lotta per il potere su internet, no? Noi siamo nella fase, diciamo, di riflusso, come si diceva una volta, no? Quando una ventina d'anni fa iniziava a parlare di internet per le masse, in realtà internet era dominato dalle potenze economiche o governative, ma era dominato dalle persone che lo usavano in maniera, dai tecnici sostanzialmente, no? Che lo capivano, sapevano come utilizzarlo, e l'internet era plurale, no? E lui dice nel video sostanzialmente i deboli sono veloci, i grossi sono più lenti e pesanti, ma alla fine ci arrivano anche loro, no? E c'è una lotta continua in cui questi due aspetti della presenza in rete, quella dei potenti e quella dei veloci, delle persone che piccole che comunque sanno muoversi molto agilmente, c'è una lotta che è sempre in atto, no? E ve lo consiglio veramente, perché non è lungo, è un video di una decina di minuti, ma è ancora molto molto attuale, più che mai, no?
Comunque noi lotteremo sempre per difendere un nostro spazio di libertà, e sicuramente utilizzare questi strumenti è uno dei modi.
Sì, poi c'è come me che la usa da una vita, e quindi non concepisce un modo diverso di usare la rete, no?
Esattamente. Senti, no, allora torniamo ai client. Allora, Roberto, ho letto, e l'ho letto, l'ho anche constatato direttamente, perché io sono un utente di questa applicazione, che Gajim, che è la più bella, più fornita di funzioni, applicazione per Linux, per Windows, e ci dice Nicola anche per Mac, ha delle modifiche sostanziali nell'ultimo aggiornamento. Ce ne puoi parlare?
Sì, vi parlo di Gagin perché, vabbè, io come sempre parlo delle cose che utilizzo di più, no? Su cui posso darvi qualche impressione così d'uso più diretta. Gagin, vi metto l'indirizzo del sito del progetto. Gagin è un client XMPP, quindi un programma per comunicare via con XMPP, che esiste da diverso tempo. È un client multipiattaforma, quindi esiste sia principalmente per il mondo Unix, quindi Linux e C e compagnia, e Windows. Però ho saputo poco fa anche che, ad esempio, Nicola è riuscito a farlo funzionare anche su Mac, no? Che è una cosa molto interessante. Perché...
Vero, Riccardo.
Però Nicola devi scrivere una guida su questa cosa.
Certo,
non è adesso ti si installa, ripeti e poi...
Io non sapevo che si poteva fare questa cosa, mi ha molto sorpreso quando l'ha detto e poi l'ha pure fatto.
Allora, no, però due battute. C'è, è stata pubblicata dagli sviluppatori di Gagin, quindi c'è una guida ufficiale di Gagin sull'installazione che riguarda l'installazione di Gagin su macchine macOS. Il mio problema in particolare è che io ho un macOS con processore M1 e quindi alcune attività, un processore Silicon, per cui alcune cose non hanno bisogno di accorgimenti particolari. Confermo comunque che dopo aver combattuto non poco, e fondamentalmente si trattava di installare delle librerie di Python, confermo che alla fine l'applicazione funziona correttamente ed è molto valida. Nella versione, peraltro, l'ultima, la 1.8.0, credo che sia quella l'ultima.
Quindi,
1.18,
Roberto,
qual è l'ultima?
1.8, sì.
Quindi, Roberto, cosa c'è di fantasmagorico dentro la Gagin 1.8? Omemo integrato.
Sì, allora vi faccio vedere un attimino. Intanto hai parlato di Omemo, ma conviene anche, non so se
si vede
il mio browser, no? Questo è il sito di Gagin. Se voi ci andate, vabbè, io qui sono su una macchina Linux, quindi mi propone installa su Linux, no? Però come vedete, se uno lo apre con un altro sistema operativo, probabilmente gli proporrà, per esempio su Windows, gli proporrà l'installazione sul sistema da cui ci si collega, no? Oppure cliccando su altre piattaforme uno ha la possibilità. Ah, infatti vedo qua, Gagin works on macOS, non avevo mai fatto caso alla mela. In effetti è vero, funziona anche su macOS, c'è la guida probabilmente che di cui tu parlavi, Nicola. E cosa ha di bello Gagin? Gagin, specialmente nella... Allora, vi premetto che è un client che è stato completamente riscritto da circa un anno, diciamo, e vi faccio vedere anche brevemente, vediamo se posso farvi vedere anche l'interfaccia. Sì, forse sì, così vedete di cosa sto parlando. Eccolo qua, qui dovreste vedere sostanzialmente come è fatto il client Gagin. È molto diverso da se uno ha installato la versione, una versione fino alla versione 1.3 o leggermente successiva, le sottoversioni come al solito nei software, il primo numero indica la versione principale. Nel caso di Gagin anche il secondo numero dopo il punto indica una versione principale. Dalla versione 1.4 in poi Gagin ha questo aspetto. Questo aspetto è interessante perché innanzitutto rispetto ad altri client dà la possibilità di distinguere chiaramente qual è l'account con cui uno si collega. In questo momento, se voi vedete qui in basso, vedete che io ho 1, 2, 3, 4, 5 account collegati contemporaneamente. Questa è una cosa che sorprende molto, no? Il fatto che uno possa avere più account che usa contemporaneamente, perché nel mondo XMPP, questa è un'altra cosa interessante, uno può usare gli account, un account oppure l'altro, a seconda del contesto in cui si trova ad operare, no? Per esempio, ho un account che uso solo con i colleghi di lavoro. Quando sono in ferie, lo scollego e utilizzo solo gli altri. Questo vale in generale per tutti i client XMP, XMPP, sono tutti multi-account, no? Questa è una cosa che sembra molto strana per chi viene dal mondo proprietario, perché uno non può avere più account, per esempio WhatsApp, a meno di non averli collegati a numeri di telefono diversi, no? Tipicamente uno ha un unico numero di telefono, se vuole un altro account si deve procurare un altro numero di telefono. Qui no, uno ne può aprire 10, 20, 1000 se vuole di account. Poi chiaramente uno usa quelli che gli conviene usare nel contesto in cui vuole usarli. Per esempio un altro account che uso lo uso solamente per la famiglia, quindi solo per famiglia e amici più stretti. Un altro lo uso solo con la mia associazione, Linux Trend, e così via, no? L'altra cosa interessante è che il modo in cui, che per me, il fatto che Gajim rispetto ad altri client che vanno per la maggiore permette di raggruppare le conversazioni, che sono quelle che vedete in quest'area subito a sinistra, diciamo, dopo la striscia degli account, permette di raggruppare le conversazioni per aree, per stanze, diciamo, e quindi uno può crearsi degli ambienti in cui può spostare le conversazioni in maniera tematica. Quindi, per esempio, io ho un'area XMPP in cui metto le cose relative a XMPP, no? Come ad esempio la chat che stiamo utilizzando in questo momento. No?
Qualcosa di simile agli spazi. Agli spazi.
Sì, sì, se qualcuno usa Matrix, ad esempio, si trova un ambiente molto simile. No?
Anche Slack. Sono
che hanno
anche
cercato Slack, di ispirarsi molto a Matrix come interfaccia. No?
Anche Slack c'ha questa cosa.
O anche Slack, sì. Parecchi client di messaggistica hanno uno schema. Quindi hanno modernizzato moltissimo l'interfaccia. No? Una volta, per chi ha usato versioni vecchie di Gajim, c'era semplicemente questa parte qui con le conversazioni, era centrale e ogni click che uno faceva apriva una finestra ulteriore, quindi dopo un po' uno si trovava a 1000 finestre, quindi era un'interfaccia abbastanza incoerente, no? La cosa interessante di quest'ultima versione, che è la versione appunto 1.8, è il fatto che è stato integrato Omemo. Omemo che cos'è? È il modo più moderno per integrare la crittografia end-to-end, quindi da client a client, anzi da account ad account proprio, anzi meglio, proprio client-client è la parola giusta, no? Perché permette di appunto attivare tramite questo bottoncino che qui vedete in grigetto, la possibilità di attivare la crittografia. E che tipo di crittografia? Una crittografia è lo stesso tipo di crittografia, per intenderci, senza entrare nei dettagli, ma è lo stesso tipo di crittografia che trovate in WhatsApp e in Signal. Diciamo che la crittografia di WhatsApp, per chi non lo sapesse, è stata implementata dalla stessa persona che ha creato il client Signal, che è un altro client open source che è molto abbastanza diffuso, diciamo. Signal ha alla base un protocollo di crittografia molto robusto che si chiama Double Ratchet, nome tecnico, e che in pratica permette di cifrare tutti i contenuti usando delle chiavi che sono scambiate tra i client che si parlano tra di loro. Quindi ogni client, e non solo ogni account, ma proprio ogni client, ha una sua propria chiave. Quindi quando io scrivo un messaggio cifrato a un altro account, la persona che corrisponde all'altro account lo potrà leggere su tutti i client per cui questo messaggio è stato cifrato. No? Questo è un concetto importante, perché spesso attivare la crittografia end-to-end su XMPP conduce a delle cose che uno non si aspetta, no? L'esempio classico è che una chat privata con la crittografia attivata, se uno entra quando a un certo punto nella storia della chat, non vede tutti i messaggi precedenti, no? Questo è un effetto della crittografia end-to-end, perché i messaggi precedenti non sono stati scritti per lui, perché non era ancora entrato nella chat, ma sono stati scritti solo per le altre persone che erano presenti in chat.
Okay? Roberto, ti posso...
Sì.
No, approfittavo di questo momento di riflessione su Gajim, anche per dare, diciamo così, una piccola soddisfazione a me stesso. Volevo condividere lo schermo per far vedere com'è Gajim su Mac.
Ah sì, volentieri, sono curioso anch'io.
Quindi,
allora, cioè, fai questo per...
ecco, vai pure. Allora... adesso lo dobbiamo, ecco, speriamo che sia questo. Sì, riuscite a vederlo?
Sì, perfetto.
Ecco, guardate che qui, diciamo, più o meno è molto simile l'interfaccia a quella che ha fatto vedere Roberto. Adesso sono sulla chat della nostra conversazione attuale. Fermo la condivisione per farvi vedere un'altra risorsa su Mac che io ritengo molto valida, proprio due secondi, che è Monal, il cui però svantaggio di Monal, a mio parere, è che i messaggi che sono presenti nelle singole chat non mostrano l'identificativo del mittente. Io leggo qui,
è un bug,
ma non so chi ha mandato i messaggi
nei gruppi, è un macello, nei gruppi è quasi inutilizzabile.
Sì.
No, tutto qua, scusatemi.
La problematica del chiunque adesso proverà a usare XMPP con un qualsiasi client e diciamo vorrà provare anche a cifrare le comunicazioni, si dovrà confrontare necessariamente col tema delle chiavi, no? Perché il concetto è quello della chiave asimmetrica, Roberto, dico bene?
Sì.
E quindi praticamente i client si devono scambiare le chiavi. Se i client non si scambiano le chiavi, e questo può avvenire per vari motivi, non riescono a decifrare e a cifrare i messaggi. E quindi alla fine il gioco non funziona. E c'è una modalità che magari nelle prossime volte faremo una dimostrazione, no? Come approvare le chiavi di un utente, ecco, perché questa è una cosa fondamentale, no?
Poi sì, forse vale anche la pena di dire perché è così importante cifrare end-to-end le comunicazioni, no?
Bravo, sì.
È importante perché sostanzialmente in questo modo chi gestisce il servizio non è in grado di leggere il contenuto dei messaggi, no? Quindi si aumenta moltissimo il livello di riservatezza nelle vostre comunicazioni. Allora, chiaramente questo è anche uno dei motivi, dei punti di, per esempio, dei punti di forza con cui WhatsApp dice le nostre comunicazioni sono cifrate end-to-end e quindi noi non siamo in grado di vedere il contenuto delle vostre comunicazioni. Su questo chiaramente, essendo un software completamente proprietario, quindi oscuro, e con un server altrettanto, su cui gira un software altrettanto oscuro, è difficile, bisogna fare semplicemente un atto di fede, no? Non c'è ragione di credere che non sia così, però di fatto nel mondo libero, diciamo, del software libero, questa cosa è verificabile, perché sia tutti i principali client, che perlomeno quelli più evoluti che supportano Omemo, sono tutti open source, quindi il modus operandi è perfettamente verificabile, come è verificabile quello dei server. Dato il fatto che si può essere anche operatori del proprio server, quindi ad esempio nel caso del mio server, io posso andare, sono andato effettivamente a verificare che nella traccia, nella registrazione dei messaggi che sono stati inviati tramite il mio server, quelli che erano cifrati end-to-end sono assolutamente non cifrati, non è possibile andare a leggere il contenuto, no? Perché, tra l'altro, perché i messaggi vengono registrati sul server, no? Perché chiaramente una volta recapitati non serve che rimangano sul server, perché semplicemente potrebbe essere che io spedisco un messaggio a una persona che non è online in quel momento, no? Quindi c'è questa caratteristica dei server di trattenere i messaggi in un archivio, sostanzialmente, che permette di inoltrarli al destinatario non appena il destinatario torna online, no? Allora, una volta che il messaggio viene recapitato, non c'è più motivo per cui il server debba mantenerlo in archivio, e quindi viene cancellato, rilasciato, no? Comunque, attivando la cifratura sui server non rimane traccia del contenuto. Quindi molti chiedono, ma chi opera il servizio è in grado di leggere i messaggi? Non è in grado, se attivate la cifratura end-to-end, non è in grado di leggerli. È in grado di leggere alcune cosiddetti metadati, no? Che sono ad esempio il tempo di invio, i due identificativi che sono scambiati il messaggio, questo tipo di informazioni, ma certamente non il contenuto. Quindi per questo è importante mantenere la cifratura attiva sui, per quanto voi vi possiate fidare del vostro server, è anche una cautela per chi opera al server, no? Tanto più meno informazioni private rimangono su un server, tanto meglio è anche per chi opera il server, per chi fornisce il servizio, a meno che non lo faccia proprio per lucrare sulle informazioni, no?
Certo, questo ragazzi, sono 19.
Questo è sempre...
Siamo in chiusura.
Quindi io dovrei parlare... Avevamo fatto una scaletta, io dovevo parlare di Movim, di Converse.js. Vabbè, io non c'è tempo perché poi lascio la parola a Nicola.
Mi taccio subito, se vuoi, ma almeno accennare...
No, io dico che sono una figata, quindi vi consiglio di provarvi.
Parla, perché un paio di minuti ce li abbiamo.
Ne parleremo la prossima volta più diffusamente, magari faremo anche una dimostrazione pratica, no, di come funziona, perché soprattutto Movim è particolare, perché Converse.js è un client classico, no? Soltanto che è una web app, non è un'applicazione che sta sul vostro computer, ma è un'applicazione alla quale accedete attraverso il browser. Movim, anche Movim è una web app, però ha delle funzionalità in più. Mm-hmm. Che è interessante esplorare e che è, diciamo, una versione avanzata, aumentata della chat, che utilizzando alcune specifiche del protocollo XMPP si possono realizzare. C'è la possibilità di creare dei canali di distribuzione, di discussione, delle community. È un qualcosa di molto più simile a un social network.
È un social.
Quindi, anche nella grafica. C'ha le sue pecche come tutto quanto, però comunque è divertente, interessante. Vale la pena di provarlo. Nicola, concludi, dai, così.
Ma io concludo ringraziando voi e la pazienza di chi ci sta seguendo. Quindi vi ringrazio voi due, ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo e coloro i quali magari saranno interessati nelle prossime ore, nei prossimi giorni, a rivedere questo video per approfondire un po' le tematiche XMPP. La mia proposta, la proposta che lancio stasera, è quella di organizzare i prossimi incontri con delle piccole sessioni pratiche per far vedere come si fa cosa, iniziando, non lo so, dalla creazione di un account, a farci vedere quale come funziona un client, come si configura, da dove iniziare, cosa fare. Potrebbero essere, diciamo, degli spunti interessanti per chi non lo sa fare, e chi lo sa fare magari guarda e può ricordarsi come l'ha fatto, oppure se ha commesso degli errori. Insomma, sì, io penso che condividendo le idee, chiacchierando, non si fa mai male. Quindi ancora grazie, ci vediamo il 18 luglio per l'ultimo incontro prima della pausa estiva. Vi auguro una buona serata e buon proseguimento di settimana.
Grazie, ciao.